Il Signore sia con voi.
E con
Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: Andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Chi probabilmente ha una memoria più antica si ricorderà che in questa domenica di ottobre, con queste letture, si celebrava la domenica dei lebbrosi, per l'aiuto alle realtà. E questo ha attraversato un certo numero di anni. Poi l'ondata esistenzialista ha spostato l'attenzione sulla lebbra virtuale, cioè una lebbra simbolica, per dire non esiste solo la lebbra, quella di cui parlano questi Vangeli, ma anche tutte quelle condizioni che escludono l'uomo dalla comunità. E dunque, ha preso anche questo il suo tempo. Oggi però noi siamo in grado di entrare in questa parola con una prospettiva diversa, forse più vicina, non dico quello che vuole dire per forza Luca, ma insomma più vicina all'urgenza della ricostruzione del linguaggio della fede, proprio quello che forse un po' ci manca. Vorrei legare insieme queste due letture, come d'altronde fa la liturgia, la prima e il Vangelo. Vi avete ascoltato, era tratta dal secondo libro dei Re e era l'ultima parte di un racconto che riguardava un certo Naaman che aveva scoperto di avere la lebbra e non sapeva come poter guarire anche nella sua nazione, benché non fosse in Israele, non sottoposti alla legge, anche nella sua nazione lui era un escluso, uno che doveva starsene fuori. Una ragazzina che stava in casa sua e che era ebrea ed era stata deportata lì e gli aveva detto: guarda che in Israele c'è un profeta, c'è un Dio che può ascoltare e guarire questa parola. Allora subito Naaman, carico d'oro, con le credenziali del re, se n'è andato a trovare questo profeta, che è Eliseo, profeta che viene dopo Elia, suo discepolo. Viveva in una capanna, ormai Gerusalemme era distrutta, il Tempio non c'era, dunque viveva in una condizione di grande povertà e di esclusione egli stesso. Quando il servo di questo Naaman va da Eliseo a dirgli: guarda, c'è il mio padrone, qui è carico d'oro, ti darà tutto quello che vuoi, Naaman dice, Eliseo gli dice: di al tuo padrone che si vada a bagnare 7 volte nel Giordano. Figuriamoci. Questo era un dignitario, veniva da un popolo dove c'erano fiumi grandissimi, lo dice lui stesso nel racconto che lo precede. E io dovrei immergermi 7 volte in questa pozzanghera. È come certi amici vostri che dicono: ma noi siamo stati creati liberi, siamo stati fatti per vivere in questo mondo e divertirci, magari, oddio, questo periodo un po' di meno, ma perché dovrei entrare in questa realtà sacramentale dei 7 sacramenti, no? Entrare in una ritualità. Io credo in Dio, ma il culto no, la Chiesa no. Beh, Naaman, anche lui, si scandalizzò di questa trovata da 4 soldi. Ma il suo servo gli aveva detto: ma se ti avesse chiesto tanto oro non gliel'avresti dato. Certo, me lo sono pure portato appresso. Allora fai quello che ti ha detto, no? Fai quello che ti ha detto. Vai a confessarti. Non stare a cincischiare se il prete è peccatore, non è peccatore, se è Dio, non è Dio. Vai a confessarti, fai questo atto di umiltà. Dio, l'Altissimo, ha legato la sua grazia alla povertà di una mediazione umana. D'altronde, anche della tua umanità si è innamorato. Dunque, se a cura della tua umanità, non scandalizzarti di una mediazione umana che ti restituisce la grazia sacramentale. Beh, alla fine questo Naaman ci va e mentre si bagna poi viene guarito, viene purificato. E siccome viene purificato pensa di fare quello che facciamo noi quando ragioniamo secondo la maniera pagana. Tu mi dai, io ti ho chiesto una cosa, tu me l'hai data, io ti pago. Allora va là e dice: guarda, porta questo oro. E Eliseo dice: vai via. Allora guardate che strana richiesta fa quest'uomo a Eliseo. Dice: permetti almeno che io prenda 2 muli carichi di terra di questo luogo e me lo porti là. Sapete che gli sta dicendo? Aveva capito, è già. Voi avete una terra divisa per parti, ogni parte porta il nome di una tribù del popolo, dunque ogni parte di questa terra assicura una identità e una relazione con Dio. Ebbene, siccome io là non ce l'ho questa, me la prendo questa terra, me la porto con me e farò sacrifici là e cercherò Dio su questa terra, ricercherò la relazione in questo luogo che il vostro Dio ha benedetto. È un racconto antico rispetto a quello che dice Luca nel Vangelo, ma anche qua dei malati di lebbra si avvicinano a Gesù e gli dicono: abbi pietà di noi. Quante volte lo dici anche te? Abbi pietà. L'abbiamo detto anche prima. Kyrie eleison. Abbi pietà di me. Dimmi, cristiano, lo sai cosa stai chiedendo a Dio? Sai qual è l'oggetto di questa richiesta? Che lui abbia pietà di te? Abbi pietà di me, o Kyrie eleison, come l'abbiamo cantato prima, vuol dire guariscimi. Guardandomi, guariscimi. Gesù risponde prontamente a questa gente e dice: sì, andatevi a presentarvi dal sacerdote. E vanno, era il culto, era la legge, così stabiliva. Con questo rito del presentarsi al sacerdote come la confessione per noi, avrebbero riottenuto l'inclusione nel popolo e sarebbero guariti. Bene, di questi 10, solo uno torna a ringraziare. Guarda un po', questo qua non era un ebreo, era un samaritano, piuttosto inviso agli altri. E Gesù no, dice: ma come mai solo questo e gli altri? Allora guarda bene. Anche tu sei stato guarito. Molte volte, avvicinandoti ai sacramenti, ti è stata restituita la possibilità di fruire di tutti i doni di grazia che Dio ha stabilito donandoti il tuo spirito. Poi te ne vai là, pieno di samaritani, che questa grazia non l'hanno avuta, non l'hanno conosciuta, e chiederebbero a te se fossi disposto ad essere un canale aperto perché questa benedizione arrivi fino a loro. Dimmi, tu sei uno dei 9 che non ritorna e non pensa di fare niente fuori di qua, o se uno che ha compreso che questa grazia attraverso di te può raggiungere anche chi non ha il coraggio o la possibilità o semplicemente l'umiltà, come è per questa generazione, di chiedere a Dio nella Chiesa con semplicità una benedizione. Puoi esimerti da questo compito, puoi esimerti da questa missione. Quell'uomo di il Siro, Naaman il Siro, si era preso la terra di Israele e se l'era portata. Portatela tu, pure tu, la terra di Israele. Te la prenderai tra poco, una terra di Israele speciale, una porzione di Dio, se così si può dire. Il Cristo nell'Eucarestia te lo porti con te nella storia perché diventi una terra di benedizione per gli altri. Te ne sei nutrito tu? Fallo vivere anche negli altri, non fare come quell'uomo che, ricevuto un talento, lo ha messo dentro al fazzoletto, se l'ha nascosto, e poi gliel'ha restituita a Dio per dire: guarda, tieniti questo. No, piuttosto, fallo fruttare questo talento dentro la speranza di chi è fuori di qua, perché possa finalmente poter dire: veramente avete un Dio, veramente avete una grazia, veramente lo Spirito è con voi, lo voglio anch'io. Anch'io voglio la vostra terra, cioè anch'io voglio la vostra eredità, anch'io voglio la vostra benedizione. Che non accada piuttosto che questo mondo non maledica Dio a causa nostra, per la nostra mediocrità qualche volta, per la nostra ignoranza delle cose della fede. Beh, insomma, per tutte quelle cose dietro le quali ci nascondiamo tutte le volte che sentiamo lo Spirito urgere dentro di noi e spingerci verso l'apostolato e l'evangelizzazione. E sia questo il mondo al quale la Chiesa oggi ti invia, e possa tu andarci in pace, sicuro, certo, che Dio non verrà mai meno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, per questa generazione incredula e lontana, tu hai preparato un tesoro di grazia, non di giudizio o di maledizione, ma di grande inclusione e misericordia. Fa che possiamo servirti in questa opera della redenzione, per costruire insieme allo Spirito il regno del tuo Figlio diletto. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa il linguaggio della tua sposa convincere il cuore dei lontani. Dà la possibilità alla Chiesa di emendarsi da tutti i peccati, da tutte le infedeltà. Lavando le vesti nel sangue dell'Agnello, si rinnovi totalmente per questo tempo così difficile. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono perché pur avendo ascoltato la tua parola abbondantemente, pur essendoci nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio molte volte e aver fruito della grazia sacramentale, non siamo riusciti ad essere testimoni fedeli e veraci. Ma tu dacci la possibilità di rimediare, anche in questo tempo di grandi contraddizioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti affidiamo gli uomini che sono in difficoltà. Ci sono qua davanti a te stasera, o Signore, persone che soffrono nello spirito e nel corpo, che hanno paura della morte, che stanno lottando contro le contraddizioni della loro vita, che sono schiacciate dai giudizi e da molti mali. Tu le conosci, sai come aiutarle, come sostenerle. Preoccupati, Padre Santo, di riportarle con gioia alla comunione con te. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro cuori, ne scruti i pensieri, sai delle profondità della loro esistenza. Liberali da ogni male, da ogni maleficio, da ogni insidia del maligno, dalle logiche perverse del demonio, da ogni cupidigia, dallo straripante amore di sé. Possano riconoscere il tuo Figlio e servirlo in umiltà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.